altre parole.
Secondo appuntamento della settimana con la nostra rubrica, secondo appuntamento con Andrea Rota, professore di scienze delle religioni nell'Università di Oslo, ma che divide la propria vita con Friburgo, dove attualmente codirige un progetto sostenuto dal Fondo Nazionale sull'interpretazione da parte della popolazione, almeno da una parte della popolazione, della pandemia di Covid-19, ma si è occupato, lo ricordo con piacere, anche di religione nella politica scolastica svizzera, dell'uso delle nuove tecnologie in contesti religiosi, dei rapporti fra scienza e religione nella controcultura degli anni 60. Andrea Rota, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti e a tutti.
La nostra settimana insieme è partita ieri mattina dall'intelligenza artificiale, quindi da uno dei suoi campi di interesse, le nuove tecnologie. Da quei software, in particolare i chatbot progettati per simulare conversazioni con noi esseri umani, nel caso specifico lo ChatGPT, quello che sta facendo più parlare. E la notizia di cronaca era la decisione di Elon Musk di fare concorrenza proprio a ChatGPT con una nuova startup, X.ai. Innovazioni informatiche con ripercussioni dirette sul futuro lavorativo, considerata la capacità di questi circuiti pensanti di sostituire in più campi l'abilità umana. Ripercussioni dirette anche sul dibattito etico e spirituale. Ieri ci eravamo lasciati sul pensiero del celebre fisico teorico Stephen Hawking, che prima di morire nel 2018 aveva definito lo sviluppo dell'intelligenza artificiale come un rischio esistenziale per l'umanità. Ci eravamo lasciati quindi su un pensiero piuttosto preoccupante, Andrea Rota.
Sì, è vero, ieri ci eravamo lasciati su scenari degni di Terminator, Matrix o di 2001, Odissea nello spazio, ma bisogna dire che nel campo delle interpretazioni religiose di queste nuove tecnologie ci sono anche pensatori che hanno una visione estremamente positiva, si potrebbe dire quasi utopica, di queste tecnologie. Un esempio sono i pensatori del cosiddetto post-umanismo, che considerano l'avanzare sempre più rapido della tecnologia come un mezzo per superare i limiti fisici e mentali del corpo umano e permettere così una nuova tappa in quella che è l'evoluzione della specie. Al culmine di questo progresso avremo la cosiddetta singolarità, cioè una situazione in cui intelligenze artificiali superpotenti saranno in grado di vivere l'esperienza umana in pochi secondi.
Beh, vedremo, Andrea Rota. Voltiamo decisamente pagina, ma restiamo agganciati all'attualità e alla sua lettura dalla prospettiva di chi studia il mondo delle religioni. La stampa di ieri riferiva mestamente della celebrazione della Pasqua ortodossa in Russia e in Ucraina, blindata quella di Putin, sotto le bombe sulle chiese nella regione del Donbass. Ed è proprio la dimensione religiosa di questo conflitto, che dura ormai da quasi 14 mesi, un conflitto già di per sé di difficile comprensione, a catturare questa mattina la nostra attenzione, perché apparentemente la dimensione religiosa è meno evidente o meno esibita, se non dalla coppia Putin-Kirill, rispetto ad altri conflitti armati, e pensiamo all'ISIS in Iraq o in Siria. E allora le chiedo, Andrea Rota, in quale maniera interviene la religione in questo conflitto, che poi è un conflitto che è partito da un'aggressione, quella della Russia all'Ucraina?
La religione in questo conflitto è meno evidente che in altre situazioni di guerra, è un aspetto sommerso che si muove sotto la superficie della retorica politica, dietro la realtà degli scontri armati, ma che gioca un ruolo importante nello strutturare le posizioni dell'Ucraina e della Russia. Per orientarsi in questa situazione veramente complessa, bisogna forse cominciare con ricordare che entrambi i paesi, la Russia e l'Ucraina, hanno una profonda tradizione legata alla cristianità ortodossa. Di fatto, secondo la tradizione, il battesimo del Gran Principe di Kiev, Vladimir il Grande, nell'anno 988, dà inizio alla cristianizzazione della Rus di Kiev, questo regno che si estendeva dall'odierna Polonia all'ovest della Russia. E la Chiesa ortodossa russa vede in questo battesimo il proprio atto fondatore.
La maggioranza dei russi e degli ucraini appartengono quindi alla medesima confessione cristiana.
Sì, esatto, entrambi si reclamano alla tradizione cristiana ortodossa, ma quello che complica le cose è la struttura dell'ortodossia cristiana. A differenza del cattolicesimo, non esiste nell'ortodossia una figura come quella di un papa che sia a capo dell'insieme della Chiesa. Le varie chiese ortodosse sono amministrativamente indipendenti, sono dette autocefale, quindi letteralmente dotate di testa propria, per cui il più alto in grado dei loro vescovi non deve rendere conto a nessuna autorità ecclesiastica superiore. Solo al patriarca ecumenico di Costantinopoli viene riconosciuto un ruolo di primus inter pares, un po' come al presidente della Confederazione Svizzera, e a questa figura incombe a volte l'incarico di dirimere contese in seno all'ortodossia.
Esiste quindi, Andrea Rota, un patriarca a Mosca, Kirill ormai ben noto anche a noi. Non esiste un patriarca a Kiev, o mi sbaglio?
Non esisteva un patriarca a Kiev fino a un passato molto recente. Proprio qui sta il nodo della questione. Storicamente, almeno nel XVII secolo, il territorio dell'odierna Ucraina è religiosamente sotto l'amministrazione del patriarcato di Mosca. Tuttavia, da lungo tempo ci sono tentativi di stabilire una chiesa autonoma, autocefala in Ucraina. Durante la rivoluzione d'ottobre c'è stato un primo tentativo fallito e l'avvento dell'Unione Sovietica ha un po' congelato questo dibattito. Dagli anni 90 però si attestano nuove pressioni indipendentiste e una svolta ha avuto luogo nel gennaio del 2019. Forse qui vale la pena soffermarsi su questa svolta particolarmente importante, perché è in questo momento che il patriarca ecumenico di Costantinopoli ha garantito l'autocefalia a una chiesa ucraina, federando due chiese prima indipendenti ma non riconosciute. Mm-hmm. Questo crea una tensione tra il patriarcato di Mosca e una nuova istituzione, quella della Chiesa ortodossa dell'Ucraina.
Insomma, è una situazione davvero molto delicata, lo è per forza di cose ora che sono in conflitto armato le due parti. A quali posizioni ideologiche possiamo fare riferimento in questa divisione all'interno dell'ortodossia cristiana russo-ucraina? Come vengono a mescolarsi le questioni di autonomia ecclesiastica a cui lei faceva riferimento poco fa?
Sicuramente già dall'invasione della Crimea nel 2014 la filiazione religiosa è diventata un strumento anche della retorica politica. Le posizioni ideologiche sono molto complesse, ma se le riduciamo all'osso possiamo vederne due: una panslavista difesa da Mosca e una indipendentista promossa dal governo di Kiev. Per il Cremlino si tratta di promuovere quella di la visione cosiddetta della Ruski Mir, la pace russa, cioè l'idea per cui tutti gli slavi dell'est, in Russia, in Bielorussia, in Ucraina, appartengono alla stessa unità geopolitica e ideologica. Questa visione legittima dal punto di vista di Mosca l'idea di una protezione russa di tutte le popolazioni russe e russofone. E da un decennio a questa parte si assiste ad un avvicinarsi della Chiesa ortodossa a queste posizioni. Il patriarca Kirill, personale amico di Putin, promuove l'idea di un'ortodossia come protezione, un'ortodossia comune tra Russia e Ucraina come protezione contro le influenze nefaste, giudicate nefaste, di un Occidente moralmente corrotto.
Quindi in questo senso c'è anche un po' di retorica al di là dell'occasione che si è venuta a creare con l'occupazione della Crimea di alcuni anni fa. Che cosa possiamo invece osservare sul fronte ucraino per chiudere?
Sul fronte ucraino la lettura è più difficile. Il predecessore di Zelensky, Pietro Poroshenko, era un grande sostenitore della creazione di una chiesa ortodossa ucraina, che vedeva come un tassello in una politica d'affermazione di un'entità ucraina chiaramente indipendente da Mosca. A livello liturgico bisogna anche dire che le diverse chiese presenti in Ucraina non dimostrano grandi differenze, ma il fronte ideologico, inasprendosi, ha reso l'appartenenza alla nuova chiesa ortodossa dell'Ucraina o la decisione di rimanere in seno alla chiesa ortodossa russa in Ucraina una questione non solo religiosa ma anche chiaramente politica.
È sicuramente un problema anche politico, lo è sempre di più, lo è sempre di più dal momento in cui non si vede una fine al conflitto tra i due paesi, che vede in conflitto anche le posizioni religiose. Chiaramente è una situazione che ha delle ripercussioni, delle conseguenze anche in altri ambiti, e chissà che non si riesca a trovare una soluzione, magari partendo proprio da una pacificazione di tipo religioso. Non so se lei è ottimista o pessimista al riguardo.
Bisogna essere, penso, in questi casi realisti. Molti attori religiosi sono impegnati anche in sforzi di pacificazione, ma il loro intervento sul terreno è reso estremamente difficile e dalla situazione di conflitto, del conflitto armato, e dall'inasprirsi delle posizioni ideologiche. Quindi bisogna essere cauti nell'avere speranze troppo profonde legate a questi interventi.
Andrea Rota, io la ringrazio tanto per essere stato con noi, per averci descritto in modo così chiaro la situazione tra Russia e Ucraina oggi dalla prospettiva religiosa, dalla prospettiva della Chiesa ortodossa o delle chiese ortodosse. Noi ci ritroveremo domani mattina alle 8:18 per la nostra terza conversazione. Nel frattempo le auguro una buona giornata. A risentirci.
A risentirci, buona giornata a tutti e a tutte.
Rete 2.